No, se non parli col microfono non ti si sente.
Dicevo che è una bellissima teoria, ma è virtuale, perché se l'economia, cioè l'aspetto teorico, non è collegato con l'economia reale, e quindi è un discorso che face, come quello che faceva Pietro sulla riorganizzazione di quello che concretamente esiste, le merci, le cose di cui tu hai bisogno, al di là dell'aspetto del lucrarci, ma quello che ci serve per vivere, è una bella teorizzazione, ma dal punto di vista scientifico, secondo me, non funziona, perché non ha un corrispettivo. È il concetto
Allora,
tra prassi, teoria e prassi. Se non c'è un influenzamento reciproco non funziona. Dopodiché va benissimo l'idea che, cioè, a me fa piacere sapere che esista una persona che l'ha teorizzato. Dal mio punto di vista mi sembra che non abbia concretamente una possibilità di funzionare, al di là dell'aspetto legislativo, e poi non aggiungo altro
sì.
perché.
Il corrispettivo necessario di cui tu parli è l'evoluzione corrispondente della coscienza. Senza una corrispondente evoluzione della coscienza, sono teorie campate in aria. E l'evoluzione della coscienza, prima di tutto, avviene nell'individuo e in secondo luogo avviene, se tutto va bene, lentamente. Se tutto va bene, avviene, ma avviene per natura lentamente. Quindi l'unica cosa realista per andare veramente in questa direzione, non soltanto fare una bella teoria, è un progetto di evoluzione della coscienza dove si tratta di ritornare sempre ad articolare i contenuti della coscienza, ad articolare i valori per i quali viviamo, proporli all'individuo e far di tutto perché ci siano sempre più individui che dicono le cose, le capisco sempre meglio e che trovano la forza per dire adesso. Siamo una maggioranza, le facciamo. Bene, bene, bene.
Pietro, volevo dire, fra 500
Dove
anni,
sei? Ti vedo, sì.
fra 500 anni, no? Quelle 1.500 euro mensili per ogni persona, no?
Ah, lui gli è rimasto in testa quello lì, eh? Bene, bene, bene. Niente in contrario. Ti farebbero piacere,
No, 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 no.
eh? Hai cinque figli, che altre 700, 7.500 euro.
Lasciami finire. Chi
D'accordo.
le, chi le, chi è il so, qual è il soggetto che li deve distribuire?
Attento, attento. Tra le tante cose che questo terremoto di evoluzione di coscienza, che io chiamo Steiner, che chiamo la scienza dello spirito, tra le tante cose. Perché ne parlo, lo chiamo un terremoto a ragion veduta, lo conosco il fenomeno, lo studio sempre più appassionatamente da oltre 30 anni, quindi so di che cosa parlo. Tra le tante cose c'è diciamo, un'articolazione del sociale dove uno dei pensieri fondamentali è che il sociale può essere sociale, umano, può favorire l'evoluzione in libertà dell'individuo soltanto se viene articolato sui tre valori fondamentali del sociale, che sono la libertà dell'individuo nell'esplicare i suoi talenti individuali, la solidarietà di tutti gli individui nel soddisfare ai bisogni come presupposto, il soddisfacimento dei bisogni è la condizione sine qua non per esplicare i talenti. E questo che tu dicevi, ci deve essere un'altra sfera che è quella specificamente giuridica, politica, statale, che è la sfera della uguaglianza. Quindi né libertà dell'individuo, né solidarietà o fratellanza, ma uguaglianza. Ora, il distribuire ugualmente a tutti, in base alla pari dignità, come esseri umani, 1.500 euro al mese è un fattore di parità, di uguaglianza, di dignità. Compete allo Stato. Compete allo Stato, quindi ci deve essere una legge, la legislazione è proprio, la legislazione è la saggezza che crea sempre l'equilibrio tra libertà individuale e solidarietà collettiva. Devono avere pari peso, l'uguaglianza è l'uguale peso della libertà dell'individuo e della solidarietà, così come nell'organismo hanno pari peso. Le funzioni individuali della mente, del rene, del cuore, eccetera, eccetera, e a pari peso la solidarietà per la salute. Tutte e due devono avere pari peso. Tu Tu però chiedi, ma lo Stato da dove li piglia i soldi?
No, perché per esempio,
ma tu pensi, sta attento, la risposta è molto semplice. Pensi che sia possibile, noi abbiamo una economia di denaro, l'economia di baratto ormai è superata da tanto tempo, l'economia del credito dato ai talenti, della fiducia data ai talenti, è il terzo tipo di economia che forse fra 500 anni cominceremo a capirla un pochino, no? Siamo in un'economia di denaro. In un'economia di denaro lo Stato può avere questi soldi da distribuire soltanto con le tasse. E l'unica tassa di cui veramente c'è bisogno, l'unica che veramente fa senso, è l'IVA. Ogni volta che un individuo spende, perché nessuno può spendere ciò che non ha, ogni volta che spende, un tanto va alla collettività perché serve a distribuire ad ognuno 1.500 euro al mese.
Cioè, facevo questo esempio, no? In queste ristrettezze economiche, no?
Quali?
Che viviamo attualmente, no?
Com'è?
In queste, ci sono persone che, fabbriche che chiudono, perciò persone che rimangono disoccupati.
Sono sperequazioni, non ristrettezze
sì.
economiche.
No, ecco, ma scusa.
Il problema è che ci sono troppi soldi, non troppi pochi. No, solo che vengono distribuiti malamente.
Ma per esempio, no. Io so, per esempio, che conosco, sono membro di una scuola, fondatrice di una scuola steineriana lì a
adesso ho capito tutto.
Allora, cosa succede? Che ci sono genitori che. Io vedo che c'è una grande ingiustizia perché questi genitori pagano due volte. Prima, come dicevi tu giustamente, fanno affluire alle casse dello Stato attraverso le tasse, no? E poi pagano la quota per pagare i genitori. Allora io mi chiedevo, ma se per esempio, supponiamo, in Italia ci sono 1 milione di bambini che hanno bisogno dell'istruzione, no? Il calcolo totale di tutto il costo dell'educazione è di tot miliardi, suddiviso in 1 milione di bambini, supponiamo esce 5.000 euro all'anno. Perché non dare ai genitori delle scuole Waldorf, ai genitori per esempio delle scuole di Comunione Liberazione, di qualsiasi cosa privata, non dare questa quota e non fare in modo che questi genitori paghino due volte?
Sta attento, io adesso traduco in tedesco la tua domanda, tu l'hai detta in italiano, il tedesco non mena il can per l'aia, va. La tua domanda dice, perché quelli che hanno troppo non gli viene l'idea di dare un pochino a quelli che hanno troppo poco? E sai qual è la risposta? Perché non vogliono? Tu dici, io voglio costringerli a volere. Provaci. Allora.
Dunque, io ho fatto una considerazione l'altro giorno su quando lei ha parlato dello scienziato tedesco. E mi aveva lasciato un po' lì perché mi mancava un pezzo. E il pezzo era, io poi ho fatto un esempio, io non ho una cultura classica, però mi sono basata su un pensiero
sulle spalle, sì.
E ho detto, io ho paragonato tutta questa cosa a, sono al buio, voglio accendere la luce, e allora il mio processo è, allungo il dito, schiaccio l'interruttore e la luce si accende. La luce che si accende è la coscienza, il dito che schiaccia l'interruttore è il cervello. Ma non è la causa della luce, cioè la causa è la mia volontà di non voler star più al buio. Quello che io mi sono chiesta è perché uno scienziato di così grande cultura o comunque la scienza in genere si limita a quello che poi lei definisce il Big Bang, cioè il cervello e nasce col Big Bang, però senza arrivare alla formazione del cervello nella sua storia, ma anche nel pensiero comune. E qui mi riallaccio a un'altra affermazione che lei aveva fatto in non so quale seminario, dicendo che non è possibile che esistano delle parole di cose che non esistono. Cioè, se uno pronuncia lo spirito, non può negare lo spirito, perché nel momento in cui esiste la parola, esiste il concetto, esiste la realtà. A questo punto, come può un materialista, o comunque una persona che magari non è proprio dentro nella scienza, quindi ha un'opinione magari non così radicata, dire che esiste uno spirito quando poi la materia stessa, che è il cervello, lo nega, perché lascia la sua radice, la sua origine solo al cervello.
Sta attenta, la cosa è molto più complessa di come tu l'hai un po' troppo semplificata. Era più giusto quello che diceva la signora all'inizio, e cioè lo scienziato, soprattutto se è minimamente onesto, non ti dice non esiste lo spirito, non te lo nega. Lui ti dice, tanto è vero che questo neurobiologo in voga in Germania, l'ultimo libro che ha scritto insieme a un monaco buddista, no, sostiene la tesi che attraverso la meditazione lo spirito può influire di riflesso sul cervello, la coscienza può influire di riflesso sul cervello, dopo che il cervello ha influito sulla coscienza. Lo scienziato ti dice soltanto: io mi limito a indagare il mondo dove c'è la percezione sensibile, quindi verificabile, sperimentabile, da ogni essere umano che ha la percezione sensibile. Se poi oltre a ciò che è sensibilmente percepibile ci sia qualcosa d'altro, questo esula dal mio campo. Quando tu dici no, non hai il diritto di limitare il suo campo di sperimentazione, vai oltre, ognuno ha il diritto di limitare il suo campo di sperimentazione, basta che non faccia affermazioni su ciò che non conosce, su ciò che esula dal suo campo.
Avevo un'altra domanda che è riferita a ieri, parlando della gioia che si riscopre, che andrebbe scoperta questa gioia nell'affrontare il proprio dolore. E mi è venuta questa domanda: ma c'è una differenza di spessore nell'evoluzione tra quello che è il dolore puramente morale, magari dato da una vita difficile, perché si è perso un figlio, perché per varie sofferenze, e il dolore causato dal male fisico, quindi dalla malattia fisica?
Certo che c'è una differenza. E il dolore che si sente per una umanità dove c'è sempre più disumanità, dove ci sono milioni e milioni di fuggiaschi, come si chiamano in italiano? Di profughi, no? È un tutt'altro tipo di dolore che non il dolore che mi fa male alla gamba, capito?
Una malattia grave.
Diciamo che c'è una differenza fondamentale, nel senso che una malattia grave ho sempre la possibilità di interpretarla in chiave pensante come appartenentemi, e ho sempre la possibilità di offrire questo dolore in chiave positiva. Di fronte a un dolore immane causato dal materialismo, sento una certa impotenza che mi costringe a fare i conti con scadenze evolutive che abbracciano secoli e millenni. Lì ci vuole una forza di tolleranza, una forza di costanza molto maggiore. Una malattia grave riguarda me, 15 milioni di profughi riguarda l'umanità.
Ma anche la sofferenza personale.
Ma anche nell'evoluzione puramente personale. C'è una persona che nella sua vita ha avuto, non so, un tumore, due tumori, ha perso un braccio, eccetera, ed è la sofferenza della malattia. C'è la persona che magari ha perso due figli e si ritrova in mezzo a una strada. Ecco, sono due sofferenze diverse. Proprio nell'evoluzione della persona singola c'è differenza di spessore tra i due tipi di sofferenza.
Certo, sta attenta. Non esistono persone che hanno perso due figli. Aver perso due figli è una interpretazione, è un pensiero. Se la mamma che ha perso due figli dicesse No, non ho perso due figli, li ho acquistati a un altro livello. Ancora prima di nascere hanno deciso di vivere soltanto 12, 13, 14 anni. Se il pensiero li ho persi fosse sbagliato, è questione di evoluzione di coscienza e di conoscenza oggettiva dei fatti. No? Quindi è possibile superare questo dolore che sorge da un errore di pensiero. L'errore di pensiero dice li ho persi. Se io supero questo errore di pensiero e coltivo la capacità di colloquiare con esseri umani anche dopo la morte e di capire che hanno voluto loro vivere fino a quel punto e dopo no, allora non ho più il dolore di averli persi. Ho la gioia di averli riconquistati a un livello più profondo. Chi vuol finire in gloria le nostre considerazioni? Tu hai l'ultima parola, però ti avverto, l'ultima parola deve essere una parola di saggezza. Se no, devi tenere il becco chiuso. Rinuncia.
Io volevo fare una domanda sull'aborto.
Sull'aborto.
Volevo sapere che cosa comporta l'aborto volontario per il karma della donna, del bambino o dell'umanità?
Così. Un minuto, ti dico tutto. Io volevo sapere. Adesso tocca a te. Grazie, dai, che mi dai questo contentino che dalla Germania è venuto il super guru a dare le risposte a tutto quanto, poi torna via in Germania. Supponiamo che lo scienziato fa ipotesi di lavoro, poi vanno verificate, non esistono dogmi. Supponiamo che sia vero quello che, adesso non sto a ripeterlo, no? Che ognuno di noi ha già diverse vite passate sulla terra alle spalle, che questi due spiriti, che la decisione di far di questa donna la propria mamma è possibile soltanto se questi due spiriti, queste due anime, hanno avuto a che fare, hanno immesso l'uno nell'altro infiniti influssi di amore, di egoismo, eccetera, eccetera, eccetera. Lo spirito che dice, se tutto va bene, sarebbe bello continuare il nostro karma, questa volta come madre e figlio. Però sa, adesso parto dal presupposto di una mamma che abortisce, sa che questa donna già incarnata, che ha 25 o 30 anni o 20, quello che sia, ha una certa misura di egoismo. E dice, beh, insomma, io ce n'ho ancora di più. Poi, l'egoismo di questa mia mamma futura, se no non potrebbe diventare mia mamma. Ho contribuito anch'io in prima persona a costruirlo. Ha dovuto diventare egoista perché ha dovuto, nella vita precedente, nell'altra vita precedente, sempre difendersi da me. Quindi lo so che non sono sicuro se ha forze di amore abbastanza da portarli a fine questi 9 mesi. Però vediamo, proviamo. Perché il karma è sempre un fare i conti con la libertà. Se tutto va bene, se questa mamma futura riesce, se addirittura avesse pensieri di scienza dello spirito, avesse una coscienza che questo karma non si può raggirare, se dico di no adesso si ripresenta magari in condizioni non così ottimali come sarebbero adesso. Però se non ha questi pensieri e ha soltanto il suo egoismo, poi in una società piena di egoismo che non gli dà i 1500 euro al mese per lei e per me dal momento in cui nasco, eccetera, 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 quella lì poveretta dice no, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. E questo spirito vuole incarnarsi, lo sa, che è nel calcolo della libertà che ci può essere il rischio che dopo 3 mesi, dopo 2 mesi, dopo 1 mese chiude la porta. ho detto in questi giorni, chi di noi è perfetto, chi di noi è senza egoismo? Ideale sarebbe, pensa il nascituro, dice, guarda, se tu non sei sicura, no? Questa è una cosa grossa, perché se tu mi lasci partire, guarda che quello che io faccio nel primo mese, nel tuo grembo, sono un'opera enorme. Tutto l'evento embrionale, di embriologia, di un mese, allora dice, guarda, se non sei sicura, allora è meglio non farmi cominciare. Perché comunque, se mi fai cominciare, mi fai fatto una sfacchinata, e dopo dici, no, adesso va via, torna, ritirati fuori, allora sarebbe meglio neanche cominciare. Però dice, anche lì nessuno è perfetto. Comincia forse col desiderio di arrivare fino alla fine e poi non ce la fa. Allora? Adesso dopo 2 mesi mi ha sbattuto fuori. Questo karma aperto, questo conto aperto, deve continuare. Adesso guardiamo quando verrà la prossima costellazione, la prossima possibilità, magari nella prossima vita, di continuare questo karma. Ma se le condizioni, che sono complessissime, fossero state ora quelle ottimali per un karma di madre e figlio, no, la costellazione non sarà mai così favorevole. Sarà un po' più difficile, o parecchio più difficile. Il che significa che capita, ed è plausibile se noi seguiamo questa ipotesi di lavoro, che se dovesse succedere che questa mamma ha abortito e si fa l'esperienza che aveva sottovalutato il peso morale di un aborto, però lo sente soltanto dopo averlo fatto, dice no, non avrei mai pensato che mi avrebbe creato problemi di coscienza tali, non lo farò più. Oh, quello là lo sapeva che questi pensieri belli avrebbero potuto sorgere, ha aspettato, siccome ha detto non lo farò più, allora ricomincia. E una mamma saggia che vive qualcosa del genere, che è molto bello, è molto umano, no? Arriverebbe al punto da ridargli lo stesso nome. E allora è lo stesso, è lui. Solo che un karma che andava meglio 2 anni prima si è spostato di 2 anni. Quindi tanti fattori non saranno più ottimali come lo erano 2 anni prima. Però un karma di madre e figlio si avvera, si compie. Adesso tu, scusate, paragonate questo tipo di riflessioni col moraleggiamento che dice non devi abortire. C'è una differenza abissale. Che vuol dire non devi abortire se non ce la fa, proprio non ce la fa, né psicologicamente né sociologicamente, né. Ha cominciato piena di buona volontà, ma non ce la fa, se non ce la fa, non ce la fa. Il maschietto fa bello a dire, soprattutto se è un papa, a dire non devi, non devi, non devi. Perciò la saggezza del karma ci pensa, la prossima volta diventa lui la femminuccia. Allora vediamo come poi stanno le cose. Cioè una scienza dello spirito sincera è liberante, ci porta via tutti questi moralismi che ci opprimono. E in fondo ti dice, dai, se questa volta non è andata, c'è un'altra volta ancora. L'amore divino è infinito. E l'evoluzione è fondata sull'amore divino, non su un padre eterno così stupido che ti fa di aspettare che sgarri per darti una botta in testa. Ma scusate, è un'assurdità assoluta. Insomma, l'ultima parola la volevo avere io. Se sia stata una parola di saggezza, non lo so, vi auguro però un buon pranzo. E ci vediamo la prossima volta. E se non ci vediamo, accendiamo la luce. Sì.